Siamo in collegamento telefonico con Marco, un giornalista indipendente che conosce anche molto bene il Libano, per cui subito ti chiediamo, insomma, sei già stato nostro corrispondente, un commento su quello che è successo in Libano e come anche ti chiedo, tu che sei un acuto osservatore e conoscitore del Libano e anche delle forze politiche, come sia potuto succedere un attacco così capillare di Israele nei confronti di componenti di Hezbollah.
Bisognerebbe rompere tutte le regole del gioco e partire da quest'ultima domanda, però vorrebbe dire fornire troppo poco contesto. Quindi proviamo a ripercorrere un po' gli ultimi capitoli e poi arriviamo appunto a questa che però ti preannuncio è una domanda difficilissima, perché credo che la risposta certa non ce l'abbiano nemmeno gli attori protagonisti di questa storia. Però un piccolo riassunto, mentre ci avviciniamo ai 12 mesi ormai di questa crisi, possiamo chiamarla questo assedio, io non la chiamerei, almeno quella su Gaza non la chiamerei guerra, quella con il Libano potremmo chiamarla guerra tra Hezbollah e Israele. Perché? Perché almeno c'è una qualche forma di simmetria, parliamo almeno di due forze armate, quindi questo termine almeno per il confine o il fronte libanese possiamo utilizzarlo. Dopo mesi e mesi in cui i giornali italiani gridavano all'escalation un giorno sì e l'altro pure, ma tutti i segnali in realtà dicevano che l'equilibrio, per quanto estremamente fragile e estremamente, come dire, unilaterale, poteva reggere. Unilaterale perché? Perché da un lato abbiamo da mesi una forza, Israele, che conduce attacchi sempre più in profondità e sempre più anche fuori da alcune regole non scritte e condivise. E penso in particolare all'attacco del 30 luglio su Beirut, quando venne ucciso Fuad Shukr, uno dei leader di Hezbollah. Ecco, quello fu uno dei tanti punti di rottura di quella che all'inizio di questo conflitto veniva chiamata grammatica comune, appunto, una serie di regole non scritte che garantivano un non superamento di quella che poi è l'unica vera grande linea rossa, ovvero l'ingresso di truppe di terra israeliane in Libano o di Hezbollah in Israele. Molto più improbabile questo secondo caso, e Hezbollah ha fatto di tutto per chiarire che non sarebbe stato il primo attore a rompere questa regola. Ma quello che è successo nell'ultima settimana ci mette di fronte a una grandissima incognita, perché si deve partire da martedì con l'attacco terroristico che ha portato all'esplosione simultanea di migliaia di cercapersone, proiettandoci da un lato dritti dritti nei film di spionaggio degli anni Ottanta, se mi concedi la battuta, ma dall'altra proiettandoci su qualcosa di completamente nuovo, ovvero un'intera popolazione, quella libanese, che si sente un bersaglio collettivo. E proprio quando si pensava che un evento del genere potesse essere irripetibile, 24 ore dopo, cioè mercoledì, abbiamo visto qualcosa di molto simile, ovvero un altro attacco che in questo caso ha colpito i walkie-talkie nel paese. Numeri di dispositivi esplosi minore, numero di vittime, numero di feriti. Numero di feriti minore, ma numero di vittime molto più elevato. Perché? Perché questi dispositivi hanno una capacità esplosiva decisamente più grande. Giovedì continuiamo a riavvolgere il nastro, arriviamo al discorso di Hassan Nasrallah, il segretario generale di Hezbollah, che ha in qualche modo dato un'illusione di una sequenza che si potesse interrompere, perché le sue parole sono state più o meno sempre le solite: noi non molliamo di un centimetro, noi rimaniamo qui, ma tutto quello che facciamo lo facciamo per Gaza. Come a dire, non è esattamente la nostra guerra, è una guerra in cui ci siamo inseriti perché dobbiamo offrire solidarietà e perché dobbiamo in qualche modo non mostrarci isolati dal contesto, ma non è la nostra, ovvero non abbiamo nessun interesse a farla diventare qualcosa di più. Ma l'attacco di venerdì di Israele contro Beirut ha davvero cambiato ancora una volta tutte le carte in tavola. Parliamo di un bombardamento sulla periferia meridionale di Beirut, in un'area chiamata Haaretz Reik, che è uno dei luoghi, prima di tutto, allora, su questo i giornali italiani utilizzano una retorica secondo me molto scorretta, perché quando parlano di Haaretz Reik o di Dahiyeh o in generale della periferia meridionale di Beirut, dicono la roccaforte di Hamas. Come se fosse un'area blindata, una fortezza, un'area puramente militare. No, questo è uno dei quartieri più popolari della città, della capitale libanese. E quindi colpire lì vuol dire, esattamente come è stato, colpire un grande numero di civili. Oggi il bilancio ci dice 51 morti, 66 feriti, 10 persone disperse. E questo ha generato una indubbia escalation, poiché questa sia la guerra totale, come qualcuno la definisce, ossia un'altra ondata destinata in qualche modo a spegnersi, ecco, questo nessuno, ma nessuno né in buona fede né in cattiva fede può permettersi di dirlo, perché abbiamo avuto un lancio di razzi da parte di Hezbollah di circa 140 tra razzi e droni, che per la prima volta si è avvicinato alla città di Haifa, quindi una città sicuramente importante anche da un punto di vista psicologico per Israele. Quindi in qualche modo una simmetria. Tu colpisci una città israeliana, libanese, e io colpisco una città israeliana. In realtà poi questo attacco non ha avuto nessun genere di conseguenza militare. Abbiamo avuto quattro feriti lievi. Colpito, si ritiene, uno stabilimento che produce materiale tecnologico militare israeliano, e poi l'attacco a Ramat David. Questo, se vogliamo, anche se non ha provocato nessuna conseguenza in termini di vite o di feriti, è importantissimo perché Hezbollah dimostra di poter colpire a 50 km dal confine, quindi più o meno le distanze vengono rimesse in equilibrio. Però, certo, resta la grande domanda, cioè questi sono i prodromi di un'invasione israeliana sul Libano? Diversi segnali, diverse dichiarazioni ci dicono di sì. Il problema però è che Israele sa benissimo, e questo lo sanno loro meglio di chiunque altro, che un attacco via terra sul Libano, beh, prima di tutto sarebbe, ho l'illusione di dirlo, difficilmente giustificabile in termini di diritto internazionale, perché in questo caso parliamo di truppe di terra in un altro paese sovrano. Ma l'altro problema è che è una guerra che non si può vincere. E allora la domanda è sempre la stessa. Israele vuole vincere la guerra o vuole proseguirla all'infinito in modo da garantire a Netanyahu la sua sopravvivenza politica? Su questa domanda, sulla risposta a questa domanda, beh, passa un po' tutto il futuro di questo scenario, anche se davvero le risposte nessuno le può conoscere, perché è un po' un gioco di scommesse, un po' un gioco di dire fino a che punto posso spingere la mia scommessa in questo contesto. Perché, beh, questa è la storia delle guerre, a dire il vero. Pensiamo soltanto per rimanere negli ultimi 100, 100 e qualche anno. La prima guerra mondiale nasce per una serie di scommesse perse, la seconda guerra mondiale allo stesso modo, e anche se vogliamo l'invasione russa dell'Ucraina nasce da una serie di scommesse perse tanto da parte della Russia quanto da parte dell'Ucraina. E questo è uno scenario molto simile. Il problema è che è uno scenario in cui il numero di vittime civili a cui stiamo assistendo da quasi un anno a questa parte è completamente fuori scala. Tornando alla domanda che mi hai fatto in apertura, beh, com'è possibile che Israele si sia infiltrato così tanto nei sistemi di telecomunicazione di Hezbollah e com'è possibile che si sia infiltrato nei sistemi di produzione e distribuzione di strumenti quali walkie-talkie e cercapersone? Questa è una domanda a cui è impossibile rispondere se non tornando su una consapevolezza nella regione, ovvero l'intelligence israeliana è molto capillare ed entra all'interno di moltissimi corpi. Il punto è che si credeva che Hezbollah fosse uno dei meno penetrati, e per questo, infatti, all'interno della dirigenza del partito sciita si parla in questi giorni di un'indagine interna che dovrà essere molto profonda, molto pesante e che, come dicono, avrà delle gravi conseguenze. Ma temo, ecco, che sia passato troppo poco tempo da questi eventi così traumatici per consentire anche solo a Hezbollah di riorganizzarsi e condurre queste indagini interne senza scoprire troppe carte. Questo momento arriverà, come arriverà il tempo di moltissime indagini anche sul fallimento israeliano del 7 ottobre del 2023, ma finché questa crisi, questa escalation continua, questo massacro, questo genocidio sono in corso, è impossibile sedersi a un tavolo e dire, ecco, vediamo come sono andate realmente le cose. Questo sarà un compito per i giornalisti, sarà un compito per gli storici del tempo reale, ma un tempo reale che purtroppo, mi viene da dire, non è ancora arrivato. Dico purtroppo perché quando arriverà vorrà dire che la temperatura della regione sarà leggermente più bassa, e invece oggi andiamo verso una febbre collettiva per la quale credo non esista oggi un antibiotico se non quello della diplomazia, che però ha mostrato di fallire costantemente, sistematicamente, non tanto in sé per sé, ma perché non c'è la minima volontà politica di arrivare a una soluzione diplomatica.
Più che altro non c'è neanche una minima reazione politica internazionale, cioè si assiste quasi, cioè, per nessun stato al mondo si è avuta tanto silenzio, ma neanche nessun commento, cioè il governo italiano non ha commentato minimamente nel ministro degli esteri quello che è successo in Libano, visto anche, diciamo così, il supporto e l'apporto che l'Italia col suo esercito ha all'interno, per esempio, dell'UNIFIL, quindi l'istanza in Libano, cioè il Libano è sempre stato per l'Italia una regione e un paese molto importante a partire, insomma, dagli anni Ottanta, eppure il governo italiano non ha assolutamente commentato questo attacco in Libano e né tantomeno quello che sta succedendo al confine, cioè tra la Galilea, insomma, nel sud del Libano.
Beh, purtroppo devo dire che non è una sorpresa, perché parliamo di un governo, come tutti i governi italiani, a dire il vero, degli ultimi 20 anni, che ha un po' rotto con una tradizione italiana, che era quella di riuscire a mantenere un equilibrio tra le varie istanze della regione. I vecchi governi italiani, e parliamo anche di governi che io non vorrei dover considerare come degli esempi da questo punto di vista, ma persino i governi a guida DC della Prima Repubblica comunque si mostravano molto più abili nel navigare la regione, percepivano una centralità italiana rispetto al Mediterraneo e quindi una necessità di riuscire a dialogare tanto con Israele quanto con i vari paesi della regione. Tutto questo è venuto un po' meno negli ultimi 20 anni, quando ci siamo legati sempre di più a un'unica realtà, che è quella degli Stati Uniti, quella della NATO, e siamo arrivati a un punto in cui davvero siamo più realisti del re. Siamo stati tra i primi a ritirare i fondi a UNRWA dopo il 7 ottobre. Siamo tra i paesi che più diligentemente si astengono di fronte a ogni risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine all'occupazione israeliana, che va avanti in modo completamente illegale da almeno 68 anni e 67, perdonami, e siamo molto molto bravi a tacere di fronte a queste violazioni. Perché? Beh, credo perché non ci sia nemmeno più la qualità politica per andare a in qualche modo rompere con una nuova tradizione che ci siamo reinventati, cioè quella di essere sempre comunque schierati da una sola parte. Quali conseguenze ha? Beh, a dire il vero, nessuna, perché UNIFIL, per fortuna, gode di un grande supporto anche a livello territoriale, per quanto le sue regole d'ingaggio siano sempre molto deboli. Quanto cappello politico l'Italia dà a UNIFIL? In realtà abbastanza, ma dall'altra parte, ormai la sua capacità di contare qualcosa proprio in termini diplomatici nella regione sembra molto indebolita, proprio perché si decide di non prendere mai una posizione se non dire noi stiamo con Israele. E questo, chissà, una domanda che ci si fa sempre quando si vive in Libano, in Siria, in questa regione, è quando cominceremo noi, personale e lavoratori italiani o in generale italiani all'estero, a pagare le conseguenze di questa ignavia italiana. E anche su questo la risposta a oggi non ce l'abbiamo, ma un po' di preoccupazione indubbiamente c'è.
Hai letto un po' ovviamente i giornali libanesi e come hanno titolato, che cosa, insomma, come stanno prendendo in questo momento quello che sta succedendo in Libano? So, c'è stato anche il bombardamento, poi parliamo comunque di forze quali quelli degli Hezbollah, che sono delle forze comunque governative, cioè rappresentanti del governo libanese, non stiamo parlando né di combattenti né miliziani come vengono definiti dai giornali italiani, ma sono pur sempre alcuni esponenti del governo libanese, il resto è popolazione civile in qualche maniera. Insomma, il Libano proprio non c'ha pace. I giornali cosa dicono? Gli altri componenti, gli altri partiti politici che cosa dicono?
Diciamo che di fronte a un evento, scusami, riparto. Diciamo che di fronte a un evento così traumatico come gli attacchi con i cerca ai cercapersone e ai walkie-talkie e poi il bombardamento su Beirut, Le forze politiche libanesi mostrano in tutto il loro splendore la loro divisione e la loro incapacità di contare in qualche modo. Perché dico così? Perché, va ricordato, il Libano non ha un governo eletto facente piene funzioni dal maggio del 2022, quindi ormai siamo a 2 anni e mezzo. Il Libano non ha un presidente della Repubblica ormai da quasi 2 anni, era l'ottobre del 2022, e in generale c'è sempre una grande divisione trasversale. All'inizio della crisi su Gaza sembrava che potesse esserci una forma di convergenza, ma man mano che la crisi anche in Libano si aggrava, i partiti della destra cristiana, cioè l'intero spettro politico cristiano, le falangi, le forze, tutti i vari più piccoli partiti, sono tutti andati abbastanza in coda a dire: noi questa guerra non la vogliamo, Hezbollah ci sta trascinando in una guerra che non vogliamo. E quindi, gioco forza, di fronte ad attacchi che colpiscono sì esponenti politici di Hezbollah, ma nessuno che faccia parte direttamente del governo, la presa di posizione della destra cristiana, che comunque rappresenta in Parlamento la maggioranza, perché la legge elettorale israeliana, scusate, libanese, fa sì che, nonostante i cristiani siano una minoranza, rappresentano comunque il 50% circa del Parlamento, ecco che la solidarietà verso Hezbollah è veramente ai minimi termini. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, siamo tornati indietro di almeno un anno rispetto a questo. All'inizio c'era in effetti qualche forma di solidarietà in più. Questa divisione sui giornali la si vede un po' di meno. Diciamo che i quotidiani o le testate televisive di marca Hezbollah, quindi in particolare Al-Mayadeen, oppure le varie testate come Al-Manar, che è la TV di partito, chiaramente parlano di un attacco senza precedenti a cui bisognerà rispondere con durezza, bisognerà dare una lezione a Israele e tutte queste parole, che per ora rimangono parole. Il quotidiano di riferimento del mondo cristiano libanese, e tra l'altro il quotidiano che, devo dirlo, pur non avendolo apprezzato molto in passato, dal 7 ottobre sta fornendo quella che forse è la miglior copertura in tempo reale degli eventi, cioè L'Orient Le Jour, quotidiano in lingua francese e inglese. Sta tenendo una posizione molto accorta, quindi pur non appartenendo al mondo Hezbollah, sta condannando molto duramente tutto ciò che è stato avvenuto. Ecco, tra tutti i quotidiani libanesi, devo dire forse quello che, partendo da posizioni lontane, ha percepito maggiormente la portata di un attacco che è un attacco contro il Libano, non è un attacco contro Hezbollah. E tutto questo quindi si sta facendo vedere proprio nella testata che forse era più insospettabile appena un anno fa. Quanto questo però abbia conseguenze politiche, difficile dirlo, perché L'Orient Le Jour comunque viene percepito un po' come testata, diciamo, un po' di elite all'interno del mondo libanese, e quindi non propriamente legata a un partito. E quindi questo sposta relativamente poco nell'opinione pubblica. Però, tra tutto, sicuramente è la testata da cui un po' di più si può andare a prendere un'informazione interessante dal Libano e sul Libano in questo momento.
Quest'ultima domanda. In questi giorni è stato anche l'anniversario di Sabra e Shatila. Sono passati, insomma, 42 anni dall'ingresso delle truppe maronite dentro, insomma, che hanno ucciso migliaia di palestinesi. Di questo si è parlato in Libano e se c'è stato, insomma, se c'è da parte di i campi profughi palestinesi o comunque dei cittadini, che poi cittadini non sono, comunque palestinesi in Libano, una qualche manifestazione, una qualche, perché poi si parla sempre di Hezbollah, ma in Libano ci stanno migliaia di palestinesi, sia al sud che al centro, insomma, Beirut stessa è piena di palestinesi. Volevo capire se c'erano state delle risposte anche di manifestazioni, di commenti, eccetera, da parte dei palestinesi, soprattutto in questo 42esimo anniversario della strage di Sabra e Shatila.
Diciamo che è un anniversario questo che, rispetto ad altre volte, cade in un momento in cui la questione palestinese è tornata al centro della scena. E questo è innegabile. E tra tutti gli effetti negativi che quanto sta accadendo da un anno ha avuto, ce n'è però invece uno che è un contraltare positivo, ovvero la questione palestinese oggi è inevitabile. E questo Lo sappiamo tutti, lo sanno tutte le persone che lavorano appunto nel mondo dell'informazione, ma lo sanno tutte le persone che vivono o che hanno vissuto tangenzialmente una storia lunghissima. Quindi questo anniversario è stato forse uno dei più protesi verso l'attualità, simile forse se vogliamo a quello di 10 anni fa dopo l'assedio su Gaza del 2014, ma con un dolore, con appunto un peso enorme. In tutto questo, però, devo dire, la coincidenza, permettimi le molte virgolette su coincidenza, con i numerosi attacchi sul Libano ha fatto sì che
Certo.
potesse essere celebrato in modo molto, molto marginale. Quindi è stata più un'ombra che un momento appunto proiettato verso l'attualità. Un'ombra appunto di dolore, di ricordo, ma con una coda molto limitata a gioco forza. Poi chi ha partecipato alle manifestazioni ha visto comunque numeri, anche qui purtroppo abbastanza limitati, molto più bassi rispetto a quello che si sarebbe potuto immaginare, visto che nei campi palestinesi, nella comunità palestinese, covano ovviamente rabbia e dolore in quantità enormi per quello che stiamo vivendo da un anno e per una crisi che, ripeto, non accenna ad arrivare minimamente a un suo superamento.
Ringrazio Marco per questa corrispondenza, per queste informazioni sul Libano sempre preziose e ci sentiamo alla prossima. Grazie.
Grazie a te, a presto.